Colpite questa mattina dai missili russi varie città ucraine, anche oggi nessun corridoio umanitario. Draghi è positivo al Covid, nessun sintomo, ma salta la visita in Angola e Congo. La Cina cresce più del previsto, ma esprime preoccupazione per i prossimi mesi fra guerra e lockdown. La Serie A attende questa sera la sfida fra Napoli e Roma. Buona giornata dalla redazione di GR24, un saluto da Enrico Pagliarini. Iniziamo da questa notizia che abbiamo inserito nei titoli, una notizia di pochi minuti fa. Il presidente del Consiglio Mario Draghi è risultato positivo al Covid-19, è asintomatico. Però a rappresentare il governo nelle missioni che sono previste questa settimana sia in Repubblica dell'Angola sia in Repubblica del Congo, previste il 20 e il 21, quindi mercoledì e giovedì, saranno i ministri degli esteri Di Maio e della transizione ecologica Cingolani. Adesso la situazione in Ucraina. Proseguono anche oggi gli attacchi missilistici russi in varie aree del paese, fra cui Leopoli, nella parte ovest dell'Ucraina e vicina alla Polonia. In questo caso ci sono 8 morti secondo le ultime informazioni. Per il secondo giorno consecutivo non sarà purtroppo possibile organizzare corridoi umanitari per l'evacuazione dei civili dalle zone di combattimento.
Assediata, ormai quasi completamente rasa al suolo, la città di Mariupol resiste. Parte della popolazione sarebbe nascosta nella vasta area dell'acciaieria Azovstal, assieme all'esercito ucraino, in quella che viene definita l'ultima sacca di resistenza. La presa di Mariupol consentirebbe alle forze russe di unirsi in un'offensiva a tutto campo prevista per i prossimi giorni per il controllo del Donbass. Secondo fonti ucraine, l'attacco alla città, che va avanti da più di un mese, sarebbe costato la vita ad almeno 21.000 civili. Bombardata stamattina la capitale Kiev, nuovi attacchi si segnalano anche a Leopoli e nelle regioni di Dnipro. In rete cominciano intanto a circolare le prime immagini di quella che potrebbe essere la Moskva, la nave ammiraglia russa, dopo l'attacco missilistico ucraino che ne ha causato la distruzione, l'affondamento e la morte di 40 marinai. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E a Kiev oggi è stata riaperta l'ambasciata italiana. Parla l'ambasciatore Pier Francesco Zazzo.
Vedo la gente è determinata, sanno che è un momento molto pericoloso poiché si profila, no, questa nuova offensiva russa nel Donbass. Ovviamente c'è preoccupazione poiché ci sono delle minacce di bombardamenti, soprattutto a siti sensibili, governativi. Quello che ho notato è che comunque non hanno abbassato la guardia, ecco, non ho l'impressione che qui considerano superato un momento di pericolo, sono molto attenti, cauti, però vedo anche una speranza di riuscire a tornare gradualmente verso la normalità.
Cambiamo argomento, ci spostiamo in Cina, dove l'economia cresce più del previsto, ma ora guerra e anche la nuova ondata di Covid potrebbero mettere a rischio i prossimi mesi.
L'inizio d'anno è stato positivo per l'economia cinese. Nel primo trimestre il prodotto interno lordo è aumentato del 4,8% su base annua, più del 4,4% atteso e in accelerata rispetto al più 4% dell'ultimo trimestre 2021. Tuttavia da fine marzo sono cominciati i lockdown Covid totali che secondo Nomura coinvolgono ora 45 città cinesi, responsabili del 40% del PIL, con blocchi totali o parziali a 370 milioni di persone. L'ufficio di statistica cinese ha ammesso oggi in conferenza stampa che i frequenti focolai di Covid e uno scenario internazionale sempre più grave e complesso impongono ora allo sviluppo economico cinese difficoltà e sfide significative. La previsione ufficiale di crescita del PIL cinese più 5,5% fatta un mese fa è comunque la più bassa da 30 anni. Un editoriale del quotidiano del Popolo invita oggi il paese a sostenere con più convinzione la strategia zero Covid del presidente Xi Jinping, che si è dimostrata, si legge, corretta ed efficace. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
L'esercito turco ha lanciato un'operazione contro le basi del gruppo armato curdo PKK nel nord dell'Iraq, nei pressi del confine con la Turchia. Diversi attacchi aerei sono stati condotti nella notte, alcuni rifugi, depositi di munizioni, tunnel e basi delle forze curde sarebbero stati distrutti. Il conflitto tra l'esercito di Ankara e le forze armate curde è in corso da circa 40 anni e ha causato la morte di almeno 40.000 persone. La cronaca dall'Italia, siamo in Sicilia, c'è stata una maxi rissa nel centro storico di Ortigia a Siracusa sotto gli occhi di turisti e famiglie che passeggiavano nel giorno di Pasqua. 6 persone, alcune note alle forze dell'ordine appartenenti a 2 diversi nuclei familiari, si sono affrontate con mazze da baseball e bastoni, probabilmente per la gestione di alcune attività commerciali. Sono intervenuti i carabinieri, 5 persone sono state messe agli arresti domiciliari, mentre un minorenne è stato denunciato e affidato ai genitori. Parliamo adesso della morte di Katrin Spack.
Attrice, conduttrice, scrittrice, cantante, è morta in una clinica di Roma Katrin Spack, colpita da un'emorragia cerebrale nel febbraio del 2020, aveva da poco compiuto 77 anni. Nata in Francia nel 1945 da una famiglia dell'alta borghesia belga, la sua fama era esplosa negli anni 60-70 con film come La voglia matta con Ugo Tognazzi, Il sorpasso di Dino Risi con Vittorio Gassman, L'armata Brancaleone di Mario Monicelli, Adulterio l'italiana con Nino Manfredi. Sempre negli anni 60, un contratto con la Ricordi la lancia anche come cantante. In TV si distingue per la sua eleganza e raffinatezza, per 3 edizioni la conduttrice di Forum, poi su Rai 3 il successo di Harem, talk intimo tra donne. Negli anni più recenti è tornata in televisione mettendosi in gioco come concorrente, partecipando a Ballando con le Stelle o all'Isola dei Famosi. Katrin Spack si era sposata giovanissima con l'attore Fabrizio Capucci, da cui ha avuto la prima figlia Sabrina, mentre in seguito dal matrimonio con Gianni Dorelli ha avuto il figlio Gabriele. Si sposerà in seguito altre 2 volte prima di dichiarare nuovamente single nelle ultime interviste televisive.
Mio padre diceva: è carina, si sposerà, avrà dei figli, come se questo fosse proprio il mio destino assoluto, certo. Scritto, eccetera. Quindi questa voglia di recitare, questa voglia anche di viaggiare, di conoscere, di rompere, diciamo, una vita che poteva essere soltanto dedicata alla famiglia, la sentivo fortemente. Però mio padre era convinto che non ce l'avrei mai fatta.
Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Tra poco lo sport, con la conclusione della 33ª giornata della Serie A. Abbiamo una notizia che arriva da Torino, una buona notizia perché una donna colpita da una gravissima infezione polmonare e al torace, una donna di 39 anni, incinta alla 17ª settimana, è stata operata da sveglia per evitare rischi alla gravidanza. E tutto è successo all'ospedale Molinette di Torino. È stato così possibile trattare per via mini-invasiva la grave infezione, potenzialmente letale, evitando l'anestesia generale per il rischio di gravi conseguenze sul feto. La madre e il bambino sono salvi. E siamo appunto al calcio, c'è qui Carlo Genta, prontissimo.
Ciao Enrico.
Ciao Carlo, allora che cosa succede questa sera?
Beh, ci sono 2 partite per chiudere il turno pasquale, no? Abbiamo visto tutto quanto tra venerdì e sabato, ieri festeggiamenti per Pasqua anche per il calcio, e oggi sono 2 partite, una delle quali particolarmente importante perché alle 19 c'è Napoli-Roma. Il Napoli non ha altri risultati se non la vittoria se vuole continuare la corsa scudetto con Milan e Inter, che già hanno vinto. Risultato obbligato per la squadra di Spalletti. Roma permettendo, perché la Roma pure ha degli obiettivi in termini di classifica, qualifica, rincorsa alla Juventus per la Champions League e comunque qualificazione all'Europa League. L'altra partita è Atalanta-Verona, l'Atalanta alle 21 si gioca questa, Atalanta scottata dall'Europa League stessa, che adesso cerca un piazzamento un po' migliore in campionato, in questo momento sarebbe fuori dall'Europa per la prossima stagione. Gioca con il Verona, squadra estremamente interessante anche se priva di obiettivi di classifica, quindi questo a chiudere la giornata, Enrico.
Molto bene Carlo, allora grazie, tu sarai in onda regolarmente oggi dalle 14, buon lavoro,
dopo.
Ciao, buon lavoro, a dopo. Noi concludiamo questa edizione di GR24, mancano pochi secondi alle 13:10, grazie ad Anna Riva che si è occupata della parte tecnica, da Enrico Pagliarini l'augurio di una buona giornata assieme a tutta la nostra redazione, la prossima edizione di GR24 in onda alle 16:00.